Riuscite, ma tutte ben riuscite, proprio perché in realtà vanno in un certo senso al di là della loro riuscita di opere, che in un certo senso costituiscono il destino corpo di Nietzsche. Ora, una delle letture possibili di Ecce Homo è appunto quella che in Ecce Homo sostanzialmente una delle linee di lettura possibili è quella che potrebbe evidenziare l'esplicitazione di una serie di parole chiave del pensiero nicciano, così come emergono nel momento in cui la riscrittura delle sue opere e la loro rievocazione le spari in qualche modo in primo piano, esattamente come ciò che dovrebbe essere attivato dal lettore per non spostarsi dal luogo in cui in qualche modo Nietzsche inscena il vero senso delle operazioni che lui ha fatto. Un altro però criterio è quello che in qualche modo ci interessa di più, anche attraverso questi momenti, tende a riconoscere nel desiderio che sommuove l'opera di Nietzsche la condizione per comprendere l'effettiva natura del suo operare. Vi dicevo in conclusione la volta scorsa che nei confronti dei bersagli polemici di Nietzsche il vero problema, la vera questione non è mai l'argomentazione critica, è l'organizzazione di discorso, la pratica in qualche modo di pensiero che costituisce l'adeguatezza del pensiero nicciano ad essere la catastrofe di quelle rappresentazioni, di quei sistemi di valori, della morale cristiana, per usare il riferimento più prossimo nel tempo in queste letture. Cioè non si tratta essenzialmente di concentrare l'attenzione sui bersagli, ma su ciò che in un certo senso porta al di là di un mondo strutturato a partire dalla loro vigenza. E sotto questo aspetto, allora, come possiamo dire, è esattamente la buona riuscita, o per meglio dire questa dimensione di singolarità che riesce a riconoscere ogni volta le condizioni migliori per una propria espansione, che sia contemporaneamente, in questo senso c'è un aspetto molto spinoziano, che sia nisus, cioè spinta, conato in un certo senso, conatus autoaffermativo, e nello stesso tempo, come possiamo dire, anche conatus sese conservandi, insomma, anche tendenza a mantenersi, non nel senso della mera conservazione, ma nel senso della continuità di uno sviluppo, perché questo in qualche modo è ciò che fuori di metafora costituisce il modus operandi del pensiero nicciano e quindi in un certo senso la sua alternativa a ciò che altrove sarebbe metodo, impianto epistemologico, sistema. Proprio per questo possiamo rileggere per un attimo lo sviluppo del discorso sulla morale cristiana che avevamo visto la volta scorsa, anche perché ci porta verso la conclusione di Ecce Homo, per rimbalzare poi nella direzione che adesso stavo indicando. Ricordate, morale come vampirismo, espressione che in un certo senso conterrebbe in sé un'apertura in direzione di quello che altri sistemi di riferimento concettuale, come ad esempio quello marziano in definitiva, potrebbero considerare come una critica del capitale, critica della borghesia, critica dell'alienazione. Morale come vampirismo, il vampiro che succhia il sangue. Chi scopre la morale scopre anche il non, scopre nel senso di svela, chi scopre la morale scopre anche il non valore di tutti i valori nei quali si crede o si è creduto, nei tipi umani più venerati o addirittura santificati. Quegli non vede più nulla di venerabile, vede la più fatale specie di mostri fatali perché hanno saputo affascinare. Il concetto di Dio, inventato in opposizione alla vita, tutto ciò che è dannoso, benefico, calunnioso, mortalmente ostile alla vita, vi è raccolto in una terrificante unità. Il concetto di al di là, di mondo vero, inventati per svalutare l'unico mondo che esista, per non lasciare alla nostra realtà sulla terra alcun fine, alcuna ragione, alcun compito. Il concetto di anima, di spirito e infine anche di anima immortale, inventati per sprengiare il corpo, per renderlo malato, santo, per opporre una terribile incuria a tutte le cose che meritano di essere trattate con serietà nella vita, i problemi dell'alimentazione, dell'abitare, della dieta spirituale, della cura dei malati, della pulizia, del tempo che fa, invece della salute e la salvezza dell'anima. Cioè una folie circulaire torna come per force majeure, il francese, che in un certo senso offre a Nietzsche, come possiamo dire, la sensazione di un'esattezza e nello stesso tempo di una leggerezza invidiabile fra le convulsioni della penitenza e l'isteria della redenzione. Redenzione Erlösung, no? Che è non a caso un concetto chiave in Wagner, dagli esordi sino al Parsifal. Il concetto di peccato, inventato insieme con gli opportuni strumenti di tortura, insieme col concetto di libero arbitrio, per confondere gli istinti e fare una seconda natura della diffidenza per gli istinti, del concetto di disinteresse, rinnegamento di sé, che è il vero segno distintivo della décadence, la fascinazione della rovina, il non poter più trovare il proprio utile, l'autodistruzione. Si è fatto il segno del valore in generale, del dovere, del sacro, del divino nell'uomo. Infine, della cosa più tremenda, nel concetto dell'uomo buono si è preso il partito di tutto ciò che è debole, malato, mal riuscito, sofferente di se stesso, di tutto ciò che deve perire. Si è invertita la legge della selezione, si è fatto un ideale di ciò che contraddice l'uomo fiero e ben riuscito, colui che dice sì, che è certo dell'avvenire, che è garante dell'avvenire. Questo ormai viene chiamato il malvagio, e tutto questo fu creduto come la morale, ultima citazione francese, écrasé l'infame, no? Schiacciate l'infame. Ora, da un certo punto di vista, è ciò che arriva prima dell'ultima grande formula, no, su cui ci eravamo già intrattenuti, sono stato capito, Dioniso contro il crocefisso. Ecco, da un certo punto di vista questa tirata potrebbe anche non essere ritenuta molto di più di una ricapitolazione quasi da indice di temi nicciani molto in vista, insomma, no? La cosa che in realtà mi sembra in questo caso interessi è come in realtà emerga anche qui un programma, progetto, forse, ripeto, una pratica di diversa diverso riconoscimento di rilevanze. Cioè, a fronte in realtà dei concetti di anima, spirito, eccetera, di cui di anima immortale, di cui si potrebbe dare, Nietzsche da altrove, anche una critica, come possiamo dire, decostruttiva, che in questo caso verrebbe a coincidere con le suggestioni legate al tema del vampirismo. Questi valori sono essenzialmente dei fascini, sono il non vivente che cattura il vivente, e sotto questo profilo lo spunto è interessante, perché in un certo senso è un contributo nicciano a un discorso sulle catture attraverso le immagini. E se vogliamo anche un discorso sulla cattura attraverso il significante, in sostanza. È l'artificiale che si alimenta del vivente e lo consuma, perché questo è la décadence, è l'adattamento a concepire come normale ciò che è in realtà patologico. E chiaramente questa patologia è una patologia che in un certo senso si lega alla costruzione, si potrebbe dire in altro gergo, sintomatica di un complesso di realtà che sono parassitarie della forza strutturante dei valori. Ci vorrebbe poco qui, quasi un niente, se a Nietzsche interessasse far scattare il registro della critica sociale. In particolare, effettivamente, la cosa che però potrebbe essere utile è l'insistenza sull'aspetto, per così dire, abietto e mortifero della unicità di Dio, nell'istanza, se vogliamo, antimonoteista, che in questo caso sembrerebbe essere dichiarata, dove il problema qui è essenzialmente la confutazione dell'uno come ciò che diventa svalutazione del molteplice, e come ciò che, presentandosi come retrostante o superiormente ordinato alla molteplicità delle figure della superficie, consente l'instaurazione di un immaginario mondo vero o di un immaginario livello profondo delle cose. Questo è un tema, ricorderete ancora agli inizi delle nostre conversazioni, molto alla Montaigne. Montaigne, no, che come ricordate metteva in guardia nei confronti di coloro che presumono di conoscere le deliberazioni della Divina Provvidenza. Perché? Perché nel momento in cui si ipotizzi un luogo, che è il luogo in qualche modo della verità, tutto ciò che non è questo luogo viene svalutato. E quindi, come possiamo dire, la grande superficie del mondo, che è la superficie dove brulica in qualche modo il vivente e che è l'unico mondo esistente, la superficie rispetto alla quale ogni profondità, che non sia una piega della superficie, che non sia un suo avvallamento, è in realtà una pura astrazione, diviene, per così dire, ciò a cui si deve rinunciare. In altri termini, diviene la tentazione perniciosa di una sorta di politeismo, che la forza desertificante del Dio unico verrebbe in un certo senso a uccidere mediante il rinvio a un sistema di astrattezze e alla supposizione di una vera vita e di un vero mondo al di là del mondo delle nostre esperienze. E la cosa che qui interessa però è soprattutto questa, quanto è in qualche modo alluso attraverso l'elenco delle cose che meriterebbero di essere trattate con impegno nella vita, che verrebbero forzate ad una terribile incuria appunto dalla morale e dalla teologia, che sono, come ricordate, come vedete qui, i problemi di alimentazione, dell'abitare, della dieta spirituale, cura malati, pulizia, tempo che fa, cioè in qualche modo la fenomenologia della vita stessa. E sotto questo aspetto, allora, Nietzsche sembra presentare tutta l'opera che arriva sino adesso come un esempio della scoperta di ciò che vale la pena di essere guardato con attenzione. Le forme di questo accorgersi, le forme, come possiamo dire, della relazione tra ciò che emerge in questa attenzione, che sono in qualche modo esattamente quelle descritte nello sviluppo del ben riuscito, nella sua capacità, in altri termini, di ricordare ciò che gli dà forza e capacità di iniziativa, di dimenticare ciò che lo ingombrerebbe e gli impedirebbe d'agire, che lo porta a mangiare, bere o fare altre cose che riguardano il corpo solo in quanto lo potenziano e ne favoriscono la salute, no? Per una sorta di felice autoregolazione e non per il rispetto di un sistema di obblighi posto di dall'interno, dall'esterno, no? Tutto questo diventa, per così dire, esemplificazione di un esercizio intellettuale che potremmo definire un esercizio di non rimozione, perché in un certo senso, qui come noterete, l'elemento su cui poi si insiste è la rottura nei confronti di un orizzonte culturale in cui sono colpevolizzati gli istinti. Ovvero sì, è possibile essenzialmente vivere dandosi un ordine che non sia fondato sulla repressione, che non sia fondato sulla compressione torturante dell'istinto. Che significa in realtà, in un certo senso, rinunciare a risorse, potremmo quasi dire primarie, nell'organizzazione del senso. La non repressione, la repressione degli istinti agisce, come possiamo dire, nell'organizzazione dei sistemi di parentela, nell'organizzazione del permesso di vieto, insomma. È possibile uscire da una grammatica che governa il vivo attraverso il morto, in definitiva. E questo, da un certo punto di vista, porta Nietzsche in direzione di quelle che saranno tutta una serie di correnti, per così dire, anche autoritarie, libertarie, anarchiche, psicologico-trasgressive, vabbè, aspetti forse meno interessanti di altri. Però nello stesso tempo è anche invece qualcosa che ci riporta alla sua scrittura, alla sua capacità al di fuori di modelli, schemi, tipologie di genere letterario, di in realtà mettere in campo una scrittura della scoperta, una scrittura che in un certo senso rende evidente il presente del pensiero e la continuità in qualche modo del suo rapporto con una condizione antica, filosofica e prefilosofica, che è quella della meraviglia. Il non arretrare nei confronti della meraviglia, il non reagire con le formazioni della paura nei confronti dell'evidenza del nuovo. Questo diventa, per così dire, il metodo Nietzsche, il paradossale metodo Nietzsche. E in un certo senso, se voi pensate alle cose che siamo andati dicendo su Ortega, prima su Valéry, ad esempio, beh, in un certo senso ne ritrovate la traccia. Ed è per questo che in un certo senso forse Nietzsche finisce per essere un autore a cui si torna periodicamente per vedere nella forma più radicale in qualche modo muoversi qualcosa che entra in combinazione poi con altro ordine di preoccupazioni in tutta un'altra serie di autori che in un certo senso operano nel solco dei compiti impossibili. Sotto questo aspetto potrebbe essere utile come esemplificazione questo passo in cui emerge uno delle appunto grandi costanti di Ecce Homo, che è il confronto con Wagner, ma attraverso il confronto con Wagner l'istituzione di un rapporto tra pensiero e musica. Come ricordate, il rapporto tra pensiero e musica sulla natura musicale del pensiero e sulla natura della musica come pensiero, qualcosa avevamo detto parlando di Rosenzweig. Ma qui, in qualche modo, in una forma diversa eppure comunicante con quella, la cosa emerge con una perentorietà particolare. E in un certo senso questo ci riporta anche al discorso sulla composizione in Valéry, dove, come ricordate, si era insistito molto su questo riconoscere una dimensione dell'operare, del costruire, del plasmare, che attraversa, rendendole comunicanti e commutabili tra loro, le varie dimensioni dell'agire dello spirito, dalla filosofia all'architettura, passando per la poesia e altre arti, e la musica stessa. Per poter essere giusti con questo scritto, parla dei Fall Wagner, no? Il caso Wagner. Per essere giusti con questo scritto bisogna soffrire del destino della musica come di una piaga aperta. Di che cosa soffro io quando soffro del destino della musica? Soffrire del destino della musica, ma cosa si intende per destino della musica? Perché si possa formulare un'affermazione di questo tipo, occorre che la musica sia essa stessa un destino e che questo destino, il destino della musica, faccia appunto parte, sia una rivelazione significativa del destino, cioè del nostro destino. Cioè che Nietzsche in altri termini dice: io soffro del destino della musica, nel senso che partecipo della curva destinale della musica, perché nella musica si rivela un elemento essenziale della nostra realtà e dell'essere la nostra realtà qualcosa che si ritrova in un gesto che si sta compiendo, in un percorso che si sta compiendo. Di fatto, del fatto che la musica è stata spogliata del suo carattere di trasfigurazione del mondo, di affermazione, del fatto che essa è musica della décadence e non più il flauto di Dionisi. Ma se si sente la causa della musica in questo modo come propria causa, come storia della propria sofferenza, allora questo scritto sembrerà pieno di riguardi ed estremamente mite. In casi del genere è il senso stesso di umanità a volere che si sia sereni e che si coinvolga bonariamente anche se stessi nello scherzo. Ridendo dicere se verum, là dove il verum dice giustificherebbe ogni durezza. Chi può seriamente dubitare che io, da vecchio artigliere, non saprei mettere in postazione contro Wagner la mia artiglieria pesante? In altri termini, Nietzsche indica, dichiara, che la causa della musica in questo, caso è la sua stessa causa. Cioè si potrebbe dire che ciò che Nietzsche ha fatto è sentire il destino della musica come un destino catastrofico e tentare di contrastarlo e respingerlo. Quindi in qualche modo ci legittima ad esplorare ciò che può chiarire del suo pensiero, il suo intenderlo come musica, come pensiero che riconosce la musica in ciò che le è proprio e quindi non come uno spettacolo per le orecchie. L'adattamento della musica alla décadence è l'accettazione che la musica sia qualcosa che si ascolta e non qualcosa che ci pervade. Cioè la musica, come direbbe Nietzsche, di fatto è l'elemento di trasfigurazione e di realizzazione massima del nostro corpo e della nostra sensibilità, la musica che ci fa danzare, cantare, e sentire in qualche modo in armonia o comunque in relazione di interattività formata con altro, con i nostri contesti, e invece tutto questo è qualcosa che non passa più attraverso il nostro corpo, non passa più neanche attraverso la nostra mente, si limita ad essere uno spettacolo che può essere percepito e avvertito intellettualisticamente, qualcosa che non a caso ci mettiamo seduti ad ascoltare e magari anche a guardare, insomma. Cioè la musica è uscita da noi e questa è in qualche modo il suo adattamento alla decadenza. Ma questo in un certo senso corrisponde anche all'idea di un pensiero che finisce in qualche modo per separarsi per l'esistenza, per cercare di essere il pensiero pensato che si sedimenta in maniera definitiva nella monumentalità di un'opera. Anche qui, no, la vecchia formula, i pensieri che camminano. Quindi, se si trattasse, cioè, se in questo caso, visto che percepire come questa cosa la musica significa soffrire fisicamente del suo essere costretta nei limiti della décadence, si potrebbe considerare lo scritto, il caso Wagner, come uno scritto infinitamente più mite, più limitato, più ispirato a bonomia di quanto non potrebbe legittimamente essere. la sofferenza per il destino della musica giustificherebbe che si urlasse, che si mordesse. Ma qui in realtà, dice in questo testo, da parte mia è stato semplicemente messo in campo un divertimento ironico. E quindi non si è messa in campo nessuna batteria di cannoni nei confronti di Wagner. Però, e adesso vediamo, e poi il senso e la via del mio compito mi impongono di attaccare un più sottile sconosciuto che difficilmente un altro saprebbe individuare. Io devo scoprire ancora ben altri sconosciuti che non un Cagliostro della musica. Attaccare piuttosto la nazione tedesca, che sta diventando sempre più pigra e povera di istinto nelle cose dello spirito, sempre più rispettabile, che continua a nutrirsi con invidiabile appetito di tutti gli opposti. La fede le va bene come la scientificità, l'amore cristiano come l'antisemitismo, la volontà di potenza, di impero come l'Evangile des Angles, ingoia tutto ciò senza avere difficoltà di digestione. Questa maniera di non prendere partito tra gli opposti, questa neutralità stomacale, questo disinteresse, questo palato tedesco così sensibile alla giustizia, che dà pari diritti a tutto e che trova tutto saporito, non c'è dubbio, i tedeschi sono idealisti. Ma non sentite tutto sommato qualcosa che sembra in un certo senso ripetere, anche se cronologicamente viene ovviamente molto prima, quella ronda di risentimenti dell'esito della Prima Guerra Mondiale che abbiamo in qualche modo evocato attraverso Valéry, Ortega e Musil. Non c'era questa loro osservazione in qualche modo comune? Si è persa la tradizione, si è perso il passato, si è persa la possibilità di dare un senso, una struttura spirituale a ciò che si è vissuto, e conseguentemente tutte le manifestazioni della cultura di ogni epoca, tutte le ideologie, tutte le filosofie ritornano tutte contemporaneamente disponibili, ma tutte in qualche modo depotenziate come generi commerciabili. In un contesto, come dire, in cui la religione avesse senso, non si potrebbe avere nello scaffale religione di una libreria accanto un testo teologico e un testo ateologico. Non si potrebbero avere contemporaneamente le affermazioni più diverse, le più contrastanti, le più conflittuali. Per carità, sembra molto bello che ci sia questa tolleranza nei confronti di tutto, ma sostanzialmente questa tolleranza nei confronti di tutto è essenzialmente la dimostrazione che nulla di ciò che viene tollerato è ritenuto minimamente rilevante. È esattamente quella forma di depotenziamento di tutte le grandi forme di interpretazione spirituale di cui in qualche modo parleranno come di un effetto della Prima Guerra Mondiale, o per meglio dire come caratteristica smontante della pace. Coloro che abbiamo visto, no? Qualcosa di più terribile della guerra, perché al di là delle distruzioni e degli scatenamenti istintuali della guerra, indica, per così dire, lo spegnersi della possibilità di realizzare dignità umana in qualche modo attraverso le forme ereditate dalla cultura. E qui effettivamente molto diverso tempo prima attraverso proprio l'immagine di una, di un crollo della forza discriminante della musica, perché la musica ha questa forza, rende intollerabili le stonature, dichiara in un certo senso l'incompatibilità con la vita di ciò che è musicalmente implausibile. Attraverso questa catastrofe della musica abbiamo il divenire, e la nazione tedesca è la punta in un certo senso paradossale di diamante di questo processo, viene in primo piano un'umanità sempre più pigra e povera di spirito, quella stessa umanità pigra nelle cose dello spirito che abbiamo visto in Mallarmé, Valerie, eccetera, essere vittima di un linguaggio sempre più alienato e massificato, di un linguaggio che sempre più parla più che lasciar parlare, di un linguaggio fatto di automatismi che non si innerva più nell'esperienza ma la sostituisce, fatto di prêt-à-porter mentali in cui ogni effettiva singolarità si cancella. Ciò che diventerà per tutti i nostri autori, quelli che abbiamo visto, parte di un discorso sulla massa e sulla società di massa, e che qui in un certo senso Nietzsche sintomaticamente anticipa attraverso l'immagine dello spegnimento della musica come elemento qualificante le condizioni essenziali della vita, che sono esattamente la dimensione musicale e corporea del linguaggio, la non separazione del pensiero e del naturale. Questa neutralità stomacale, questo disinteresse, questo palato tedesco così sensibile alla giustizia, qui giustizia in tedesco credo che sia Richtigkeit, cioè così sensibile alla conformità al diritto in realtà, no? Così normale in qualche modo, che dà pari diritti a tutto, che trova tutto saporito. E quindi non c'è dubbio che i tedeschi sono idealisti, dove idealistico significa assenza di gusto. L'idealista è colui che ha perso la sensibilità corporea, l'insinling, proprio la desensibilizzazione, e quindi può mangiare qualsiasi cosa, perché tanto il gusto è lo stesso. Casomai potrà credere del fatto che ciò che sta mangiando è molto buono se gli hanno spiegato che lo è. L'ultima volta che visitai la Germania trovai che il gusto tedesco si sforzava di concedere pari diritti a Wagner e al trombettiere di Säckingen. Fui testimone io stesso di come a Lipsia, per onorare uno dei musicisti più autentici e più tedeschi, e non un qualunque tedesco dell'impero, ma un tedesco nel senso antico della parola, il maestro Heinrich Schütz, personaggio notevole, avete presente Schütz. Schütz è forse una delle prime grandi manifestazioni della cultura musicale tedesca. Schütz è un allievo dei Gabrieli, quindi essenzialmente della fase alta della nostra cultura musicale rinascimentale. E Schütz conseguentemente è un Altmeister, è un antico maestro. E qui c'è una sensibilità diciana che ha un sapore quasi leopardiano. Come Leopardi, che appunto non manca di ricordare i grandi saggi quando erano pochi, dell'inizio della modernità, i primi grandi artisti e filosofi moderni che non avrebbero mai fatto finta di poter pensare alle magnifiche sorti e progressive, qualcosa che non avrebbe avuto mai nulla a che fare col secolo dei ragazzi, che è il secolo di Leopardi e quello anche di Nietzsche, in cui tutti scrivono tutti, erano pochi, cioè, immaginatevi oggi, ma insomma, tutti hanno teorie, tutti hanno partiti politici e nulla di questo, di tutto questo conta effettivamente niente. Perché sono tutte forme di autoinganno. Sono intellettualmente deboli, sono sintomatologie, sono forme patologiche, indicano solo la debolezza morale e intellettuale di chi le produce. Mentre invece gli Hobbes, i Cartesio, i Bach, che non mentivano, che proponevano in realtà un sapere severissimo e in un certo senso spietato, quindi grandi maestri sul serio, cioè che non raccontavano, non facevano ideologia. Ecco, dice, quando si trattò di onorare uno dei musicisti più autentici e più tedeschi, non un qualunque tedesco dell'impero, ma un tedesco nel senso antico della parola, dove l'antico indica in qualche modo anche qualcosa che proprio perché è antico è meno lontano da quel punto in cui la musica si separa dalla vita. Quindi il maestro Heinrich Schütz, fu fondata una società Liszt allo scopo di coltivare e diffondere musica di chiesa listata di furbizia, gioco di parole ovviamente tra lista e list e list, dove ovviamente la società list, cosa vuol dire? È Ferenc Liszt, grande musicista ovviamente, ma a quell'epoca anche musicista convertito. Quindi paradossalmente un musicista ungherese convertito e amico strettissimo di Wagner, che ne ha sposato la figlia, perché Wagner, come sapete, si sposa con Cosima Liszt, che per lui lascia il marito Hans von Bülow, direttore d'orchestra, e che sarà una delle grandi disgrazie, per così dire, delle donne disgrazie del Tar Germania della fine 800 primi 900, nel senso che un po' come la sorella pazza di Nietzsche, coltiverà un'immagine, come possiamo dire, vagamente pre-nazista del marito, un po' come la sorella di Nietzsche sarà la falsificatrice della volontà di potenza e servirà in qualche modo un Nietzsche buono per la fanatizzazione del ceppo tedesco, così in qualche modo Cosima Liszt curerà in qualche modo una sorta di divinizzazione ieratica e tedesco-centrico di Wagner a Bayreuth. Quindi dice, i tedeschi sono così idealisti che per onorare un grande maestro fondano una società che dovrebbe, nel nome di Liszt, diffondere musica da chiesa contemporanea. Certo, Schütz è un grande produttore di musica religiosa, capolavoro come le sette parole di Cristo in croce, sono veramente un grande capolavoro, ma sostanzialmente qui, dice Wagner, il suo nome, il suo riferimento serve a produrre qualcosa che non ha nulla in rapporto col suo magistero. Serve in qualche modo a incentivare la divulgazione di una produzione musicale che dovrebbe corroborare dei buoni sentimenti legati ad una religiosità vissuta come instrumentum regni, come ideologia dell'adattamento sociale. E quindi i tedeschi sono senz'altro idealisti, perché appunto l'impoverimento della vita nella riduzione intellettualistica d'idea è per l'appunto la vocazione della décadence ed è il modo in cui i tedeschi, che sarebbero in qualche modo il popolo in cui si è manifestata una grande scuola idealistica, sono idealisti. Come dire, la grande tradizione idealistica tedesca in realtà nella vita dei tedeschi significa semplicemente la rinuncia alla qualità della vita. Ma questa volta nulla mi impedirà di diventare villano e dire ai tedeschi un paio di dure verità. Chi lo farebbe altrimenti? Parlo della loro sfrontatezza in historicis. Non solo gli storici tedeschi hanno perso completamente la visione in grande del corso dei valori della civiltà, non solo sono diventati tutti dei buffoni della politica o della Chiesa, ma hanno addirittura messo al bando questa visione in grande. Prima di tutto bisogna essere tedeschi, essere razza. Poi si potrà decidere su tutti i valori e non valori storici, si potrà fissarli. Dire tedesco vale d'argomento. Deutschland, Deutschland über alles è un principio. I germani rappresentano nella storia l'ordinamento morale del mondo. Rispetto all'Imperium romano sono i portatori della libertà, rispetto al XVIII secolo sono i restauratori della morale e dell'imperativo categorico. C'è una storiografia dell'impero tedesco, c'è, ho paura, perfino una storiografia antisemita, c'è una storiografia aulica e il signor von Treitschke non si vergogna, Treitschke quindi per eccellenza lo storicismo, no? Ultimamente un giudizio da idiota in storici su una frase dell'estetologo Svevo Viscia, per fortuna oggi defunto, fece il giro dei giornali tedeschi come verità, a cui ogni tedesco doveva dire sì. Il Rinascimento e la Riforma congiunti costituiscono un tutto, la rinascita estetica e la rinascita morale. Di fronte a frasi del genere io perdo la pazienza e mi viene la voglia, lo sento perfino come dovere, di dire una volta ai tedeschi tutto quello che hanno già sulla coscienza. Hanno sulla coscienza tutti i grandi delitti contro la civiltà degli ultimi 4 secoli. I delitti contro la civiltà degli ultimi 4 secoli sono la modernità in un certo senso, ma sono nella modernità essenzialmente la dileguazione della musica. E lo dice praticamente proprio parlando essenzialmente di una cultura come quella tedesca in cui la musica è moralmente al centro. E la caratteristica in qualche modo allora del tedesco, musicalmente proprio, in maniera perversa, è l'assunzione come principio d'ordine di ciò che è denigrazione della vita, subordinazione all'ortopedia, alla pedagogia normalizzante, alla rottura del circuito tra concettualizzazione e gusto. Ciò che fa sì che Nietzsche ricorra, mio Dio, disperatamente ogni secondo momento al francese per trovare esattamente la sensazione di questa cosa. La manifestazione di un'intelligenza che non sia divorziata dalla sensibilità, dalla sensorialità. Qualcosa che, come voi tutti sapete, parlando di musica, costituirà per Nietzsche il mito di Carmen. La Carmen di Bizet, vista come la manifestazione mediterranea di una musica finalmente riconciliata con la vita. e che porterà Wagner a una serie di paradossali forme, anche dei frammenti postumi, di valorizzazione della tradizione del canto lirico italiano. Ad esempio l'eccezionale importanza che lui attribuisce a Ion Melli. Perché? Perché in questo caso la voce ridiventa musica corpo, musica toccabile, musica che ci passa attraverso, musica che si può accarezzare, di cui ci si può in qualche modo innamorare, con cui si può in qualche modo amoreggiare. Bene, questo discorso in qualche modo sulla musica diventa, Nietzsche tentò anche di comporre un po' di cose, abbiamo avuto anche dei concerti che hanno in qualche modo ci hanno consentito di ascoltare le musiche di Nietzsche, effettivamente, meglio leggerlo, effettivamente. Come possiamo dire, maestro non si sforzi, ma che poi sta male, ma ciò non di meno, la sua scrittura tende ad essere costruita musicalmente, non mimando la musica, ma tentando in qualche modo di far sì che una logica musicale sia quella che rende leggibile ciò che egli scrive, e quindi anche con questo raccogliersi continuo di tutto nell'istante della nota presente, nel dilatarsi di questa, nell'evocazione della totalità della composizione. Vabbè, scusate, io qui mi sono preso 20 minuti di sforamento, ero arrivato in ritardo, forse in questo caso è un doppio costo per voi, ma diciamo cosa da dire. Bene, ci vediamo la settimana prossima per l'ultimo patetico tentativo di arrivare a